Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis, parliamo di scuole intelligenti questa sera, è un argomento di cui ci siamo già occupati altre volte nel corso di Smart City, sottolineando come molti degli attuali edifici scolastici siano vecchi, come siano stati spesso abbandonati a loro stessi senza manutenzione o quasi, e come gli studenti siano perciò costretti a frequentare situazioni al limite dell'indecenza, quando non oltre l'indecenza. Ebbene, domani nel corso di Rebuild, che è una convention sulla riqualificazione immobiliare che ha preso il via oggi a Riva del Garda e proseguirà fino al 19 con esperti un po' da tutta Europa, verrà presentato uno studio molto approfondito sui benefici della riqualificazione degli edifici scolastici, benefici non solo economici. E questa sera siamo in grado di darvi qualche anticipazione con l'aiuto di Thomas Miorin, che è direttore di Habitech, uno dei promotori di Rebuild. Buonasera Miorin.
Buonasera a voi.
Dunque, dal mio punto di vista, le dico, i dati più interessanti dello studio sono quelli che riguardano questi benefici indiretti come riflessi sulla salute e la resa scolastica, però credo che dobbiamo mettere prima giù qualche paletto. Intanto ricordiamo che secondo uno studio di Legambiente del 2010, più del 60% degli edifici scolastici risalgono a prima del 1974. Dato da brivido, solo il 10% di questi edifici sono stati costruiti secondo criteri antisismici, mentre più del 40% dei comuni e delle scuole si trovano su territorio sismico. Un altro dato che fa riflettere è che più di un edificio scolastico su tre, secondo questo studio, ha bisogno di interventi che vengono definiti urgenti. Che cosa vuol dire? Che stanno crollando in testa le scuole agli alunni?
Ma i miei collaboratori che girano le scuole mi dicono che più o meno è così.
Ecco.
Al di là del crollo immediato, c'è sicuramente, questo dato è molto rilevante, perché questa manutenzione straordinaria risucchia gran parte delle risorse dedicate alla manutenzione ordinaria, provocando quindi un degrado progressivo sia delle strutture, certo, che degli impianti, aumentando di molto i consumi e richiedendo a sua volta altra manutenzione straordinaria.
Certo, certo, la manutenzione straordinaria, come dire, monopolizza le risorse economiche, manca quella ordinaria, quindi gli edifici cadono a pezzi e quindi aumenta il bisogno di manutenzione straordinaria.
Certo,
è un circolo
di tampone
vizioso.
Che non risolve il problema.
Ecco, però voi una indicazione di come intanto rompere questo circolo vizioso la date?
Sì, ci sono diversi casi che vengono presentati domani. Uno è sicuramente molto interessante, perché in questo momento di mancanza di fondi c'è un caso nella provincia di Vicenza, attuato da Veneto a Step, un'organizzazione internazionale che ha sede anche in Italia, che fondamentalmente attraverso della formazione dei docenti e un libro che è stato finanziato dalla municipalità locale, hanno, attraverso interventi no cost, quindi fondamentalmente basati sul cambio di comportamento degli insegnanti e degli alunni, ha avuto dei risparmi interessanti. Se pensiamo che circa sono 100 gli euro d'alunno all'anno di costi energetici, elettrici ed acqua, sono riusciti a ottenere un risparmio di 31 euro all'anno, che su una provincia mediamente di 100.000 alunni significa 3.100.000 euro all'anno da poter dedicare a progetti di riqualificazione, per esempio.
Beh, insomma, parliamo di un 30% di efficienza a costo zero, questo è già un dato piuttosto interessante. E fin qui però abbiamo parlato di benefici energetici che sono facilmente convertibili in termini economici. Molto più difficile valutare altri tipi di benefici come quelli per la salute. Ecco, Miorin, voi però presentate uno studio americano che prende in considerazione proprio questi aspetti. Ce ne vuole parlare?
Sì, è molto interessante, perché gli studenti passano circa l'80% del tempo in spazi chiusi, che mediamente sono molto più inquinati degli spazi aperti, da 10 a 100 volte.
Ecco, questo è un altro dato incredibile. Anche in casa, tra l'altro, stiamo attenti, perché si parla delle scuole, ma anche dentro nelle abitazioni spesso la situazione non è tanto migliore.
Certo, ma in più i bambini, sia per i processi di crescita che per il rapporto aria respirato e massa corporea, hanno un'incidenza della bassa qualità dell'aria molto più che gli adulti.
È come se respirassero di più rispetto a un adulto, per
esatto,
semplificare estremamente.
Esatto, filtrano.
Sì, sì, sì.
E tanto che uno studio internazionale su dei pediatri ha visto come il 90% del tempo dei pediatri viene dedicato principalmente a 5 malattie, tra cui principalmente asma e malattie respiratorie, tutte malattie che c'entrano con le condizioni esterne,
certo,
quelle malattie che vengono fondamentalmente affrontate curando gli effetti, ma non le cause.
Ma non le cause, alcune di queste sono dentro nelle scuole. E questo studio si concentra, diciamo, rispetto al tema salute e scuole, su tre parametri: la ventilazione, l'illuminazione e la temperatura. Cominciamo con la ventilazione.
Sì, la cosa interessante è che 17 per ricerche internazionali, quindi diversi contesti mondiali, evidenziano come fondamentalmente un miglioramento della qualità dell'aria interna avrebbe un impatto assolutamente positivo nella salute, con miglioramenti mediamente di oltre il 40% su tutte le principali malattie: asma, influenza, raffreddori, mal di testa, allergie o problemi respiratori di diverso tipo, ma con picchi assolutamente interessanti come l'87% sull'influenza.
Cioè meno 87% di influenza se si ventila correttamente.
Certo, se si migliora assolutamente la qualità dell'aria interna. Sì, la cosa interessante è anche l'impatto economico.
Certo.
Pensiamo che circa un decimo dei bambini soffre d'asma, che oggi è una delle malattie più frequenti, la terza causa di ospedalizzazione sotto i 15 anni. Negli Stati Uniti pesa circa 11 miliardi di dollari. Possiamo immaginare che in Italia possa pesare circa 1 miliardo di euro all'anno, più per cura e costi indiretti, più ovviamente la mancata, tra virgolette, produttività, oltre che problemi, come dire, familiari, per i genitori o l'assenza dei docenti.
E questo solo per la ventilazione. Vediamo che cosa succede lavorando invece sulla temperatura.
Ma anche sulla temperatura, sia migliorando le condizioni d'ambiente interno, sia offrendo la possibilità di gestire non centralmente, ma singolarmente, classe per classe, la temperatura, c'è un aumento, diciamo, della resa scolastica intorno al 3,5%. Sono state fatte esperienze molto interessanti spostando gli alunni da una scuola non green, diciamo, una scuola sostenibile con questi criteri, e hanno visto dei miglioramenti assolutamente interessanti in termini di resa scolastica.
E poi c'è l'illuminazione, anche questa pesa molto proprio sulla resa scolastica. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, no? In un posto ben illuminato, dove ci troviamo a nostro agio, lavoriamo meglio.
Assolutamente, anche lì i dati danno un miglioramento della resa dal 2 al 4%.
Va bene, grazie Miorin.
Grazie a voi.
È tutto, appuntamento a domani, buona serata.